Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa quarta istruzione mariana, dove appunto stiamo parlando sulla singolare missione di Maria. Oggi vogliamo parlare appunto di questa missione nella sua attuazione. Dopo aver considerato la missione singolarissima della Vergine Santissima, nell'eterno decreto di Dio, e poi nella manifestazione di questo eterno decreto attraverso le profezie, passiamo ora quindi a considerarlo nella sua attuazione. Quindi mostreremo come la Vergine Santissima fu veramente nel tempo quella che era stata destinata da Dio ab eterno, cioè la Madre Universale, sia del Creatore che delle creature, e da qui si innalza il maestoso edificio delle grandezze mariane. Quindi, per avere un'idea meno inadeguata possibile della maternità divina, la considereremo quindi sia in se stessa che nelle sue conseguenze. Quindi noi vediamo appunto oggi questa attuazione in se stessa. E questa maternità, ecco, la vedremo appunto sia sul fatto della maternità divina e sia delle molteplici convenienze. San Bernardino da Siena, in uno dei suoi deliziosi sermoni mariani, diceva: "Egli mi viene a memoria un detto di Sant'Agostino. Disse che aveva tre desideri: l'uno di vedere Gesù Cristo in carne, l'altro di udire San Paolo predicare, l'altro di vedere Roma trionfare. E io ci aggiungo la quarta: Maria Vergine vederla col suo dolce figliolo in collo, con tanta purezza e nettezza." Quindi vedere Maria col suo dolce figlio divino in collo. È quello che cercheremo appunto di fare in questa presente istruzione. Ecco, la prima base su cui si innalza l'edificio della grandezza mariana è costituita dal fatto, o meglio, dalla missione della maternità divina. È un fatto questo che eccede talmente la forza conoscitiva dell'uomo da essere annoverato tra i più grandi misteri della nostra fede, misteri che per essere da noi conosciuti debbono essere da Dio rivelati. Che un'umile donna di questo nostro povero pianeta, che una nostra sorella simile a noi, discendente d'Adamo come noi, diventi madre di Dio, è un mistero così sublime di elevazione umana e quindi di degnazione divina, da far sbalordire qualsiasi mente angelica e umana nei secoli e nell'eternità. E quindi vogliamo considerare il fatto della maternità divina e le sue molteplici convenienze. Ecco il fatto della maternità divina. Ecco, vediamo prima di tutto il concetto preciso della maternità divina. Ecco perché una donna possa dirsi vera madre, è necessario che somministri alla prole, per via di generazione, una natura simile, ossia consustanziale alla sua. E quindi, posta quest'ovvia nozione della maternità, non è tanto difficile intendere in qual modo la Vergine Santissima possa essere chiamata vera madre di Cristo, avendo somministrato a Cristo per via di generazione una natura simile alla sua, cioè la natura umana. E ciò è ovvio. La difficoltà invece sorge allorché uno cerca di intendere in qual modo la Vergine Santissima possa essere chiamata vera madre di Dio, poiché non si vede bene a prima vista in quale modo il Dio possa dirsi generabile. E ciò nonostante, sebbene si osserva, le due forme, ma di Cristo e ma di Dio, si equivalgono, poiché significano un'identica realtà, perciò sono perfettamente sinonime. Ecco, la Madonna, infatti, non viene detta Madre di Dio nel senso che abbia generato la divinità, ossia la divina natura del Verbo, e questa è una cosa assurda, ma nel senso che ha generato, secondo l'umanità, la divina persona del Verbo. Quindi il soggetto, infatti, della generazione e della filiazione non è già la natura, ma la persona. Orbene, la divina persona del Verbo fu unita alla natura umana, quindi somministrata alla Vergine Santissima, fin dal primo istante della concezione, di modo che la natura umana di Cristo non fu mai terminata, neppure per un istante, dalla personalità umana, ma sussiste sempre, fin dal primo istante della sua esistenza, nella persona divina del Verbo. E questo non è altro il vero concetto della maternità divina, quella che poi è stata definita dal Concilio di Efeso nell'anno 431. E ora vediamo gli errori, cioè i negatori contro la maternità divina. Ecco, abbiamo coloro che negarono indirettamente la maternità divina. Cioè tutti coloro i quali asserirono che Cristo non era vero uomo o vero Dio. Quindi ecco coloro che asserirono che Cristo non era vero uomo erano i Doceti, i Valentiniani e gli Anabattisti. O chi non riteneva che era vero Dio. Gli Ebioniti, i Celentiniani, gli Ariani, i razionalisti, i modernisti. Pensiamo anche oggi, pensiamo anche ai giudei, agli islamici, ai testimoni di Geova, per esempio, che considerano Gesù solo come uomo. E quindi indirettamente non riconoscono la donna come madre di Dio. Mentre poi negano. Negarono direttamente la maternità divina tutti coloro che, pur ammettendo che Cristo fu vero Dio e vero uomo, adulterarono l'unione tra natura divina e umana, e quindi furono gli Eutichiani i quali insegnarono che l'unione fu fatta nella natura. Di modo che dopo l'unione si ebbe non solo una sola persona, ma anche una sola natura. Quindi Cristo era una sola persona e natura. E poi abbiamo i celebri nestoriani, quindi con a capo Nestorio, i quali per salvare in Cristo la doppia natura divina e umana, misero due persone moralmente unite. E quindi, posta questa doppia persona in Cristo, ne segue che la Vergine sarebbe stata per loro la madre di Cristo uomo, Christo Tokos, e non già madre di Dio, Theotokos. Quindi capite, questa è stata un'aberrazione. Quindi fu un errore molto grave che fu condannato solennemente nel Concilio di Efeso nell'anno 431. E contro questi errori, oltre al magistero, sta in concorso il fatto della maternità divina provata nel modo più luminoso dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione. Ecco, vediamo ora appunto le prove, quindi la Sacra Scrittura. Ecco, la Sacra Scrittura dice esplicitamente che la Vergine Santissima è vera madre di Gesù. E infatti abbiamo, ecco, questi tre versetti, no? Brani, quindi del Matteo 2,11, dove si parla appunto della visita dei magi, i magi che entrano nella casa dove Gesù appunto si trovava e videro il bambino con Maria, quindi questo nel periodo della nascita di Gesù. E poi Luca 2:33-48 si parla appunto della presentazione al Tempio e poi anche più tardi i ritrovamenti di Gesù al Tempio. In questi brani si parla appunto spesso appunto di Maria, la madre di Gesù. E poi il Giovanni 2:1. Ecco, alle nozze di Cana, dove si parla appunto che era presente alle nozze di Cana Maria, la madre di Gesù. E poi gli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti 14, dove si parla appunto che gli Apostoli erano uniti nel cenacolo insieme a Maria, la madre di Gesù, in attesa di ricevere lo Spirito Santo. E quindi viene presentato quindi Gesù come la madre, cioè viene presentata la Madonna, la madre di Gesù. E poi Gesù viene presentato, concepito dalla Vergine, è nato dalla Vergine. Quindi in Luca 1:31, quindi l'Annunciazione, quindi la Madonna che genera il Figlio di Dio, e poi in San Luca, dove si parla appunto espressamente della nascita, appunto in Luca 2:7-12. E qui se si parla appunto che Maria è vera madre di Gesù e se Gesù è vero Dio, ne segue logicamente che Maria è veramente madre di Dio. Ecco, questo in genere. In specie poi la divina maternità di Maria risulta nel modo più evidente dalle parole dell'angelo Gabriele e dalle parole di San Paolo, e poi da quelle di Santa Elisabetta. Ecco, quindi, Luca 1:31. Disse l'angelo a Maria: concepirai e darai alla luce un figliuolo, a cui porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il bambino che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Quindi la Vergine Santissima avrebbe dovuto concepire e partorire il figlio dell'Altissimo, il figlio di Dio, ossia Dio, secondo che aveva predetto vari secoli prima Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà chiamato l'Emmanuele, ossia Dio con noi. E poi ecco San Paolo, quindi in Galati 1:4, insegna esplicitamente che giunta la pienezza del tempo, il Dio mandò il suo figlio nato da una donna. E quindi da queste parole appare chiaro che colui il quale fu generato ab aeterno dal Padre è quello stesso che fu poi generato nel tempo dalla madre. Ma colui che fu generato ab aeterno dal Padre è Dio, il Verbo, no? E dunque anche colui che fu generato nel tempo dalla madre è Dio, il Verbo. Quindi qui si parla appunto di questa, appunto più esplicitamente, che il Verbo di Dio è nato da una donna, appunto secondo la carne, che ha assunto appunto la natura umana. Poi ancora più chiara ed esplicita, nel suo rigore sintetico, è l'espressione di Santa Elisabetta. Ricordate quando la Madonna fa la visita a Santa Elisabetta, dopo l'annunzio, va a casa di Santa Elisabetta per aiutarla, perché anche lei aveva in modo miracoloso concepito un figlio in tarda età. E quindi al saluto rivoltele da Maria, Santa Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, come rileva San Luca, disse: e come mai è dato che la madre mio Signore venga a me? Quindi l'espressione mio Signore evidente sinonimo di Dio. Poi, infatti, poi Santa Elisabetta aggiunge: si adempiranno in te tutte le cose che ti sono state dette dal Signore, ossia da Dio. Quindi Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, proclamò esplicitamente Maria vera madre di Dio. Quindi è proprio un'affermazione esplicita. Quindi già Santa Elisabetta condanna gli errori degli Eutichiani e dei Nestoriani. Quindi vedete quante prove, ecco, scritturistiche. Poi c'è, ecco, la tradizione. Ecco, tutta la tradizione cristiana, fin dai tempi apostolici, è un'acclamazione continua a questa fondamentale verità mariologica. Ecco, nei primi 2 secoli, i padri insegnano che Maria ha concepito e partorito il Dio. Poi nel terzo secolo incomincia l'uso del termine, che poi è divenuto classico, Theotokos, cioè madre di Dio, genitrice di Dio. Il primo ad essere ad usare un tale titolo sembra che sia stato Origene, capo della celebre scuola alessandrina. E poi anche c'è la preghiera Subtum Praesidium, che era già diffusa presso i cristiani nel III secolo. Ecco, la Vergine Santissima è invocata quale madre di Dio. E poi dal IV secolo, quindi ancora prima del Concilio di Efeso, l'espressione madre di Dio era diventata così comune presso i cristiani, che addirittura l'imperatore Giuliano l'Apostata si lamentava che i cristiani non finivano mai di chiamare Maria madre di Dio. E poi Giovanni d'Antiochia ammoniva il suo amico Nestor di non insistere troppo nel negare questo titolo per evitare il tumulto del popolo. Quindi già a quei tempi c'era questo riconoscimento unanime, ecco, dove si parla di Maria, appunto, madre di Dio, presso i fedeli. Infatti poi ne prova anche la stessa esultanza che i fedeli di Efeso dimostrarono allorché la maternità divina venne solennemente definita come dogma di fede. E quindi ciò dimostra fino all'evidenza quanto fosse profondamente radicata nell'anima di quegli antichi cristiani questa fondamentale verità. E poi sappiamo della storia che appena appresa la lieta novella, la popolazione di Efeso, appunto quando ci fu la proclamazione del dogma, acclamò entusiasticamente i padri del concilio, che furono poi accompagnati alle proprie abitazioni con fiaccole accese. Probabilmente lungo i secoli, ecco, c'è stato tutto un acclamare e riconoscere la Madonna, appunto, Madre di Dio, appunto, nella liturgia, nella preghiera, eccetera. Quindi la tradizione è un'acclamazione continua a questa verità fondamentale di Maria, Madre di Dio. Quindi Sacra Scrittura, tradizione, magistero. Ecco, abbiamo visto proprio queste prove schiaccianti. E ora vediamo anche la molteplice convenienza, cioè nel fatto sublime della divina maternità di Maria, la ragione, ecco, vediamo anche la ragione illuminata dalla fede, scorge una triplice convenienza, vale a dire sia da parte di Dio, da parte di Cristo e da parte nostra. Ecco, vediamo prima la parte di Dio. Ecco, nel dogma, infatti, della Divina Maternità di Maria si riflettono nel modo più vivo e splendido quei tre attributi che Dio più tiene a manifestare agli uomini. E quindi per questo, ecco, la nostra mente, il nostro cuore è ammirata sono ammirati appunto da questi attributi divini, cioè appunto sono la sapienza, la giustizia e la bontà infinita. E infatti c'è appunto, ci sono i splendori di sapienza. Infatti il figlio di Dio avrebbe potuto prendere un corpo in tutto simile al nostro senza ricorrere ad una madre, come fece nel creare il primo uomo. Ma per togliere all'umano orgoglio qualsiasi plausibile pretesto di negare la realtà dell'incarnazione, miracolo dell'amore del creatore per la sua creatura, quindi dispose sapientemente di prendere un tal corpo da una madre, una vera madre. E quindi così fu. Quindi quando noi leggiamo che il figlio di Dio fu concepito, nacque da Maria, e a somiglianza di qualsiasi altro bambino, fu soggetto alla madre, quindi siamo senz'altro costretti a dedurre che egli fu vero uomo, come era vero Dio. E qui ecco, ci sono gli splendori vissimi della sapienza divina, dinanzi ai quali noi non possiamo fare a meno di esclamare: O altitudini divinarum, sapienze scienze dei, profondità delle ricchezze della sapienza e della scienza di Dio. Poi si manifestano anche gli splendori di giustizia. Infatti era giusto, che come la donna si era trovata alla base della nostra prevaricazione, si trovasse anche alla base della nostra riabilitazione. E così fece Dio. Quindi se alla base della prevaricazione vi fu Eva, alla base della riabilitazione, vi pose Maria. E poi troviamo gli splendori di bontà. Questa così non solo la sapienza e la giustizia, ma anche si manifesta la bontà di Dio così grande, così inesauribile, che nel diffondere i suoi benefici non eccettua nessuno, come possiamo vedere appunto anche dal creato e nella storia della rivelazione. Quindi qui ecco, vediamo come la donna era stata la prima a peccare. Ebbene, Dio, nella sua infinita e inesauribile bontà, non l'abbandonò al disprezzo, quindi, proprio perché è buono, misericordioso, poteva lasciarla così, nell'abbandono e disprezzo, proprio perché aveva peccato, ma appunto la redime. La innalzerà, la esalterà tanto quanto è possibile ad un'umana creatura. Quindi, se con l'incarnazione vediamo che l'uomo ecco, viene elevato, no? Proprio perché il figlio di Dio assume la nostra natura umana, così anche la donna viene elevata proprio perché diventa la madre del figlio di Dio. Quindi per questo Sant'Agostino esclamava: Non disprezzate voi stessi, o uomini, il figlio di Dio si è fatto uomo. E voi donne, non vi disprezzate, il figlio di Dio è nato da una donna. Quindi veramente buono il Signore. Ecco, se consideriamo questo, veramente c'è molto da riflettere e soprattutto di ringraziare, quindi ammirare la bontà di Dio. Quindi davanti, ecco, alla donna noi possiamo avere questo rispetto, come ebbero anche alcuni santi, pensiamo al Beato Enrico Susone, che quando incontrava una donna, ecco, lui aveva tanta reverenza perché si ricordava della madre di Dio. E poi c'è anche questa riabilitazione, ecco, della donna che purtroppo non troviamo nelle altre religioni, pensiamo nell'Islam, dove appunto la Madonna è sconosciuta, non è riconosciuta appunto come madre di Dio. E vediamo appunto come la donna non viene elevata, anzi diventa come uno strumento qualsiasi di sollazzo. Mentre da noi, ecco, la donna è una persona alla quale sono riconosciuti tutti i diritti. Quindi là la troviamo schiava, mentre qui, ecco, addirittura la troviamo regina. E tutto questo si deve alla bontà di Dio, che si è degnato di innalzare una donna alla sublime dignità di madre sua. Poi c'è la convenienza da parte di Cristo. Ecco, Gesù è venuto dandoci esempi grandi di umiltà e di obbedienza, quindi riparando, ecco, alla superbia e alla disobbedienza dell'uomo. Ebbene, con l'incarnazione compiuta mediante una donna, egli ha raggiunto in modo veramente mirabile questo duplice suo scopo. E quindi che cosa fa? Diventa bimbo. Quindi si presenta sotto le amabilissime sembianze di un bambino, tra i bracci di una mamma. E quindi capite, questa umiltà e obbedienza che lo rende piccolo, ci riempie di compassione, di ammirazione. E ci porta ad amare il Signore. Vedendolo così piccolo, ci apre il nostro cuore alla confidenza. Quindi veramente grande, ecco, questa incarnazione da parte di Cristo che ripara e si rende amabile. E poi c'è anche una convenienza da parte nostra. Fu conveniente, infatti, che il Dio prendesse un'umana carne da una donna affinché una persona creata fosse più congiunta intimamente possibile a Dio. E quindi abbiamo Maria Santissima. E poi anche un'altra ragione è che la natura creata, umana, fosse poi congiunta a Dio. E quindi abbiamo Gesù. E quindi, assumendo la nostra natura umana, la natura umana si è unita in modo particolare a Dio. Quindi questa è veramente la persona umana nella Vergine Santissima è stata esaltata al grado più alto che si possa immaginare, possiamo dire fino a sfiorare l'infinito, quindi arrivato fino ai confini con l'infinito. Quindi tramite, ecco, una donna, da una donna che il Verbo di Dio si è fatto uomo. Ecco, qualcuno potrebbe obiettare che Maria non ha generato la divinità, ma soltanto l'umanità, quindi non può essere detta madre di Dio, ma solo madre dell'uomo. Però, ecco, noi dobbiamo dire che quando una donna, una madre di un bambino che concepisce e dà alla luce, che cosa dà essa al bambino? Dà anche l'anima? No, cioè la donna dà direttamente, immediatamente, essa procrea soltanto la parte sensibile dell'uomo, cioè il corpo, mentre l'anima, che è essenzialmente immateriale, spirituale, viene creata direttamente da Dio e messa nel corpo. Quindi per questo non è che la donna, la madre, viene chiamata solo la madre del corpo e non dell'anima, no, proprio perché lei genera una persona che è formata di corpo e anima. E così anche possiamo dire per quanto riguarda, ecco, la generazione di Maria, dove genera appunto Gesù, che è vero Dio, vero uomo, ed è l'unica persona divina, come abbiamo affermato all'inizio. Quindi ella ha tutto il diritto di essere chiamata madre di Dio, proprio perché ha generato la persona, cioè il verbo di Dio, che ha assunto la nostra natura umana, che è vero Dio e vero uomo. E quindi veramente la Madonna è madre di Dio, quindi possiamo prostrarci umilmente ai suoi piedi, possiamo salutare, ripeterla con la più grande certezza, Ave o Madre di Dio. Quindi questo è un bel saluto, ecco, poi noi lo ripetiamo spesso, ecco, anche nella recita dell'Ave Maria, no? Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. E quindi possiamo fissarla, guardarla e soprattutto invocarla e dire appunto Mater Dei, Memento Mei, Madre di Dio, quindi così grande, così santa, ricordati di me, così piccolo e peccatore, ricordati di noi, Mater Dei, Memento Mei. Ecco, vi ringrazio per questa attenzione a questa istruzione, però soprattutto ringraziamo il Signore per averci donato la Madonna, per averla elevata alla più alta dignità, e poi vedremo anche nelle prossime lezioni, vedremo appunto la Madonna nelle sue conseguenze, appunto come Madre di Dio, nelle sue conseguenze. E poi anche vedremo la Madonna, appunto, anche oltre ad essere Madre di Dio, anche Madre nostra. Grazie e Ave Maria.